fuori dalla cronaca che riguarda solo il fatto agonistico in sé, il fatto sportivo in sé, ma quando ci apre gli spaccati, no, per raccontare anche la società, la cultura, l'economia, eccetera, eccetera. E quindi certamente fare il bilancio del campionato italiano, che ha visto primeggiare il Napoli, cosa che accade raramente, una città del sud, peraltro, è importante, così come è importante che due italiane arrivano in altrettante finali su tre delle principali competizioni europee, ed è importante anche il fatto che i giovani italiani under 20 sono arrivati in semifinale nel campionato mondiale che riguarda la loro classe di età. E quindi è un calcio che ci racconta qualcosa di nuovo o no? Lo chiediamo a Pippo Russo. Buonasera, grazie di essere con noi, Pippo.
Buonasera a te, a chi ci ascolta.
E anche a Tommaso Carmignani. Arrivo subito, Pippo. Fammi salutare Tommaso, il nostro Tommaso Carmignani. Ciao Tommaso.
Ciao, eccoci, buonasera a tutti.
Pippo, allora ci racconta qualcosa di diverso?
Ma ci racconta che c'è un segnale di controtendenza, nel senso che siamo stati abituati a raccontare un calcio italiano in forte declino, per non dire in decadenza, negli anni più recenti. E invece questi segnali che arrivano dal calcio internazionale dicono che qualcosa forse si sta rimettendo in carreggiata. Ora non sappiamo quale valore possiamo dare al fatto che tre italiane arrivino nelle tre finali europee di Coppa, però è già un segnale, così come questo segnale dell'under 20 che si sta facendo valere, che ha conquistato la semifinale, significa che c'è vita nei nostri settori giovanili, nonostante questa tendenza dei club italiani a acquisire stranieri. Voglio ricordare per esempio che stasera c'è una semifinale del campionato primavera, una delle squadre che fanno le semifinali, il Lecce, è completamente costituita da stranieri, che dal mio punto di vista costituisce un fallimento del nostro sistema formativo. Questi sono i segnali che vengono dai club, poi per fortuna c'è un under 20 che si fa valere, quindi forse si dovrebbe investire un po' di più nella formazione degli italiani.
Ci racconta anche il fatto che, poi arriviamo a te Tommaso, che c'è una lettura, una narrazione intorno al calcio che più soldi investi, più vinci. In realtà il Napoli stesso è in controtendenza rispetto a questo, era molto criticato all'inizio dell'anno per aver dato via pezzi da 90 proprio per questioni economiche, ha puntato su personaggi semisconosciuti come Kvaratskhelia, come lo stesso Kim, ha avuto ragione, bilanci sani ci raccontano. Pippo, ci sei?
No, credevo che avessi chiesto a Tommaso.
No, l'ho chiesto a te, poi arriva Tommaso.
No, guarda, il Napoli è sicuramente un'anomalia in questo panorama. È stata una cosa stupefacente perché ha saputo ricostruire bene, spendendo al meglio i soldi che ha incassato dalle cessioni, ma anche dalle dismissioni. E dismettere significa avere anche liberato il monte ingaggi, renderlo disponibile per calciatori dagli ingaggi meno pesanti. Certo, aggiungo che questo giochino non può essere ripetuto all'infinito, lo dico nella prospettiva che il Napoli nella prossima campagna trasferimenti che si apre fra poco debba procedere di nuovo a una ricostruzione del gruppo squadra, o comunque nei suoi calciatori principali, così come dovrà procedere alla scelta di un nuovo allenatore, di un nuovo direttore sportivo. Intendo dire, non è che tutti gli anni si possa cambiare così tanto.
Certo.
Chiaro che in questa circostanza le situazioni sono un po' forzate, però così è.
Allora, veniamo a Tommaso, che ci racconta l'oasi di Empoli, è qui vicino, che rappresenta un modello vincente. Peraltro, se non sbaglio, l'under 20 giocano tanti giovani che non giocano nel loro club, gli unici che giocano sono quelli dell'Empoli.
Sì, diciamo l'unico che gioca è Baldanzi, perché poi alla fine lui è un po' il grande protagonista insieme a Casadei di questa Italia Under 20. Baldanzi è stato grande protagonista anche dell'Empoli di quest'anno. Beh, l'Empoli è una realtà molto particolare del nostro calcio, Pippo Russo la conosce molto bene perché ci ha scritto anche un libro qualche anno fa. liberamente ispirato a un personaggio che poi però giocava nell'Empoli. Guarda, l'Empoli si spiega veramente in tre parole: è forse l'unica società d'Italia ad altissimo livello in cui la valorizzazione dei giocatori conta tanto quanto il risultato sportivo, anzi forse conta anche di più rispetto al risultato sportivo. E l'esempio di Baldanzi è un esempio calzante. Quando l'Empoli inizia il campionato, il primo obiettivo è proprio questo, cioè la valorizzazione dei giocatori, perché è quello che garantisce la sostenibilità del club. Il club si sostiene soltanto se alla fine dell'anno riesce a valorizzare i suoi calciatori. A volte lo fa anche con quelli degli altri, e il motivo per cui riceve anche poi giovani forti in prestito, perché le altre squadre sanno che se li mandano ad Empoli poi questi migliorano. Lo fa anche con i propri, perché ovviamente poi riesce a fare le plusvalenze, quelle vere, che gli consentono di autosostenersi. E ripeto, l'esempio di Baldanzi è calzante, perché se l'Empoli all'inizio dell'anno sa che ha Baldanzi, che è un giocatore forte, che vale X, può valere Y, e Baldanzi è un trequartista, l'Empoli va a prendere un allenatore che gioca col trequartista.
Quindi è tutto funzionale.
Certo che è funzionale, ma è una cosa che può funzionare soltanto ad Empoli. Perché? Perché questo giochino a volte funziona e ti salvi, ma a volte non funziona, e quando non funziona retrocedi. E qui la piazza questo lo accetta e lo capisce, ed è, ripeto, una realtà forse unica in Italia, perché il presidente questo lo fa da 30 anni. In altre realtà lo fai una volta, lo fai due volte, alla terza volta che sbagli ti trovi in ultra sotto casa e poi il presidente dice vabbè, pensateci voi, e se ne va. E questo è un modello veramente particolare, dove davvero la valorizzazione conta di più, anche perché molto spesso che cosa succede? Che se tu riesci a valorizzare 2, 3, 4 giovani, poi vuol dire che hai vinto le partite, vuol dire che ti sei salvato.
Esatto, cioè poi è un po' tutto conseguenziale, no? Grazie a Tommaso Carmignani. Pippo, ti rigiro un'osservazione che è arrivata dal nostro WhatsApp 342 8104111, che dice così, la leggo tutta perché nella mia interpretazione è un po' squilibrata dal punto di vista logico, però aiutami tu. Comincia con: che brutto io i termini stranieri, che noia le nazionali. Poi dice: viva il bel gioco, viva la Fiorentina. Come, che gli rispondiamo?
Non lo so, va bene tutto. Ora, che questo termine stranieri, lo so che adesso dovremmo ragionare in termini di comunitari ed extracomunitari, però poi bisogna anche distinguere se i calciatori che formiamo nel nostro sistema di formazione, appunto, e quelli che andiamo a prendere già pronti altrove. Quando parlo di stranieri parlo di calciatori che non sono formati nel nostro sistema, quindi è un disinvestimento nel nostro sistema formativo, è anche un segno di pigrizia da parte dei club sportivi, che dovrebbero essere collegati al loro territorio, alla loro comunità, e evidentemente questo aspetto cominciano a trascurarlo. Si potrà dire male del termine stranieri, allora diciamo male anche del termine locale, facciamoci piacere tutto. Quanto arriva la Fiorentina, quello sempre e comunque.
No, ma quello figurati, per l'amor di Dio, no? Però essere contro il termine nazionale o il nazionalismo, lo so, essere a favore del localismo, due cose che non lo so, cioè nel senso, allora
no, vabbè, poi sai, poi voglio dire,
c'è una città, poi è una piccola, essendo, è la tua piccola nazione, no?
Essendo un vecchio vetero comunista che ha sempre questa dissidenza in confronto al concetto di nazione, ma poi il concetto di nazionale noi lo dobbiamo descrivere, dare anche in termini descrittivi: se uno è nato in un paese è nazionale, se non è nato è di altrove, tutto lì.
Pippo, grazie anche per queste chiose semantiche. Buona serata e buon lavoro. Ciao, ciao.